collegato con noi l'ospite che ringrazio e saluto, Giovanni Capuano. Ciao Giovanni.
Eccomi, ciao, buonasera.
Ciao, buonasera, Giovanni. Ciao Giovanni. Te lo chiedo anche a te, Giovanni. Si sta parlando negli ultimi giorni della possibilità di diversi rinnovi, no, in casa Juventus. Quasi, insomma, sembra quasi che la società voglia intanto puntellare alcune pedine, no? L'ultimo nome, per esempio, è quello di Rabione. Stavamo parlando proprio adesso con il collega Alfredo. Ti chiedo, secondo te, questo discorso dei vari rinnovi, tutto insieme è così, francamente non mi ricordo che, soprattutto negli ultimi anni peraltro, secondo te è la famosa progettualità della Juventus con l'arrivo di Giuntoli?
Ma io credo ci siano due chiavi interpretative. La prima, più in generale, è che il ruolo di responsabile dell'area tecnica della Juventus è rimasto vacante per 7 mesi. E ora questo periodo di vacanza è finito, l'estate c'erano delle urgenze che erano differenti, erano soprattutto in uscita, erano di taglio ed erano di razionalizzazione, e oggi invece si può cominciare a disegnare su una tavola che non è ancora bianca, ma che comincia a dare dei margini di lavoro ai dirigenti della Juventus. E quindi la risposta sulla prima chiave interpretativa è certamente sì. Poi secondo me però ce n'è anche un'altra, non tutte le storie di cui si scrive in questi giorni sono uguali. Per intenderci, io credo che ogni ragionamento intorno a un rinnovo di Vlahovic, più che a rispondere a un progetto tecnico, risponda a un progetto di razionalizzazione economica della situazione. Vlahovic ha ancora un contratto lungo, non sarebbe il momento, diciamo, di discuterlo. Ha un contratto particolarmente oneroso già oggi, che è destinato a salire, a diventare difficile da sostenere per i conti della Juventus dei prossimi 2 anni, e quindi ci sta che dentro questo quadro si tenti un approccio che aiuti il club e che in un certo senso possa essere interessante anche per il giocatore. Su Chiesa siamo vicini invece a quel periodo in cui poi diventa difficile ogni tipo di trattativa, e quindi Giuntoli per primo si rende conto di essere arrivato a un bivio. E su Rabiot io penso ci sia l'idea di un progetto, cioè che Rabiot resti uno dei puntelli, dei fari anche della squadra, almeno dei prossimi 2 anni. E credo che la Juventus voglia affrontare oggi il discorso e non trascinarselo fino alla primavera, proprio per capire quali sono le reali intenzioni di Rabiot, cioè se questo rinnovo per 1 anno è stato concesso in assenza di altre grandi offerte, con l'idea che in fondo ci fosse l'europeo, e quindi giocando una stagione da protagonista paradossalmente senza tirarsi il collo perché in assenza di coppe europee, e quindi diciamo una situazione tecnica ideale per il centrocampista francese, oppure se c'è la possibilità di ragionare su un incastro un po' più a lunga data. Ecco, siccome Rabiot è un giocatore importantissimo anche in proiezione futura, credo che Giuntoli voglia sapere, arrivare a marzo, avendo la risposta a questa domanda, e non scoprirlo magari a maggio-giugno.
Giovanni, alla luce di quella che è la tua analisi, tra l'altro condivisa da me in primis, volevo chiederti se la scelta fosse tua oggi, e quindi se insomma dovessi fare tu una graduatoria sulle priorità per quanto riguarda i rinnovi contrattuali in casa Juventus, da chi la Juventus non può prescindere? Da Chiesa, da Rabiot, da Vlahovic, da tutti e tre? Secondo te chi deve essere centrale nella Juventus di Giuntoli che verrà?
No, guarda, io ti giro la domanda. Io penso che per il momento storico che attraversa, e che ancora per un po' attraverserà la Juventus, si può fare a meno di tutti. Poi è chiaro che puoi fare a meno di qualunque giocatore se sei capace su un'eventuale cessione di costruire comunque un progetto sportivo interessante. Allora, io credo che l'urgenza numero uno sia Chiesa. È vero che Rabiot va a scadenza prima, però su Chiesa bisogna fare un ragionamento, bisogna capire che voglia ha di Chiesa di restare, bisogna capire che voglia ha di sposare veramente fino in fondo un progetto tattico che in parte gli cambia le caratteristiche in campo. E quindi io penso che questo sia il punto di partenza. C'è un margine in più per fare Rabiot non troppo lungo, e su Vlahovic c'è tempo, adesso io banalizzo, c'è tempo fino al 30 giugno l'anno prossimo. Cioè proprio, io la vedo proprio come una questione di bilancio, di contabilità, di fogli di Excel con su dei numeri da far quadrare, ma su quello c'è qualche mese di margine in più. Ma se dovessi mettere in fila, diciamo, le priorità, secondo me le tre risposte sono Chiesa, Rabiot e poi Vlahovic.
Andiamo in campo, Giovanni, tra due giorni peraltro si gioca, la Juventus nel frattempo nelle prime quattro giornate ha accumulato 10 punti, 3 vittorie e un pareggio, diciamo che seconde, è ovvio che siamo all'inizio, però soprattutto questa è un po' l'altra missione di Allegri, no? Sta cambiando pelle, sta provando a cambiare pelle, ci sta forse riuscendo, forse no. Ti chiedo questo, Giovanni, io se non sbaglio ho letto una tua dichiarazione di forse 7-8 giorni fa, in cui dicevi la Juventus non potrà lottare per lo scudetto. Hai avuto qualche ripensamento o credi che ancora sia questo, diciamo così, la tua idea è ancora questo, oppure hai cambiato idea anche vedendo le altre, per carità?
Ma guarda, io faccio un ragionamento molto semplice e non l'ho cambiato. La Juventus nelle ultime 3 stagioni con 2 allenatori diversi ha, diciamo, fatto fatica a mettersi sopra quota 70 punti. L'anno scorso ditemi voi quanti ne ha fatti sul campo, ma non siamo arrivati a 75. Si è qualificata con Pirlo quarta perché il Napoli ha fatto harakiri alla fine, ha fatto fatica sempre. Ora la rosa di quest'anno è più o meno quella, sfoltita, razionalizzata, gli ingressi non sono ingressi che ne cambiano il volto. Si sa che Chiesa darà di più perché è finalmente nel secondo anno dopo l'infortunio, vediamo Vlahovic, però quello è, io anche oggi se devo prendere il centrocampo della Juventus, e tra l'altro senza Pogba, e devo confrontarlo con quello che ha a disposizione Inzaghi, con quello che ha a disposizione Garcia se lo fa giocare a calcio come faceva Spalletti, con quello secondo me che ha a disposizione Mourinho, che pure non corre per lo scudetto, con quello che ha a disposizione Pioli, e secondo me il centrocampo della Juve è inferiore, cioè tanto per capirci, e quindi secondo me la rosa della Juventus non è una rosa costruita per correre per lo scudetto. Dopodiché si entra in un altro tipo di ragionamento, e cioè che cosa vuol dire correre per lo scudetto? Vuol dire mettersi fra gli 85 e i 90? Vuol dire mettersi più vicino a 90? Ora, più si abbassa quella quota lì, più chiaramente la Juve gode del vantaggio che giocando solo una partita a settimana ha la possibilità di lucrare più degli altri, e cominciamo a vedere da sta settimana che tipo di effetto farà. Ma io continuo a pensare che sia più agevole per l'Inter, per il Milan e per il Napoli spingersi intorno a quota 85.
Giovanni, a proposito di calcio giocato e di centrocampo, mentre per la Roma segna Paredes, che insomma non farà felici i tifosi della Juventus, e quindi la Roma si porta in vantaggio in Europa League, volevo chiederti, Giovanni, è vero che la Juventus forse a centrocampo ha il suo punto di maggior debolezza, però è altrettanto vero che può contare su una coppia d'attacco che fin qui si è dimostrata estremamente complementare, oltre che secondo me di grandissimo livello. Secondo te la Juventus è inferiore come organico complessivo a Napoli, Milan, Inter e alla stessa Roma? Cioè, se dovessimo fare una griglia di potenziale, e quindi se dovessimo ragionare sul valore assoluto dei calciatori, tu la Juventus ad oggi la metti fuori dalle prime quattro?
No, però la metto sotto Napoli, Inter e Juventus, perdonami, Milan. Okay. Credo che la Juventus non possa avere sulla carta una rosa superiore a quella del Napoli, da cui è arrivata a 20 punti l'anno scorso. È vero che il Napoli ha perso Kim, ma insomma la Juventus ne ha persi tanti e non ha aggiunto nulla. La forza dell'Inter, almeno come profondità di rosa, credo sia abbastanza sotto gli occhi di tutti, al netto del pessimo primo tempo ieri sera a San Sebastian. Il Milan ha dei giocatori che in questo momento la Juventus ha alcune certezze dentro la squadra che la Juve in questo momento non ha, tanto per capirci. La Roma no, la Roma è sotto, io credo, anche perché molti dei bei nomi che noi leggiamo nella rosa della Roma in realtà sono legati a delle scommesse sul rendimento, sugli infortuni, sulla capacità di adattarsi. Quindi io credo che la Roma corra per il quarto posto e non necessariamente possa essere sicura di prenderlo. La Lazio secondo me si è un po' indebolita e soprattutto fa i conti, e già l'anno scorso dal punto di vista numerico qualcosa si era vista con i primi segnali di declino di Immobile. Immobile ha rappresentato tanto in queste stagioni della Lazio perché ha sempre garantito un numero importante di gol. E quindi secondo me la Juventus si colloca dietro quelle prime tre, insieme alle altre, col vantaggio di poter fare una sola partita a settimana, che non è un vantaggio indifferente, e con un paio di giocatori da scoprire, perché è chiaro che se Vlahovic è quello del primo mese, è un discorso, però non è necessariamente detto che tenga questo rendimento, mentre è sicuro che Chiesa ha smaltito la prima stagione post infortunio e quindi quest'anno è un giocatore che Allegri ha a disposizione a tutto tondo.
Si sta leggendo in questi giorni dell'ipotesi di liquidazione di Andrea Agnelli dalla Exor. Ora, caro Giovanni, tu puoi immaginare che tanti tifosi stanno già immaginando un Agnelli in futuro, fermo restando che c'è tutto il discorso giudiziario che deve affrontare, ovviamente. Magari potrebbe acquistare la Juventus, perché tra l'altro si parla anche di un'ipotetica vendita, magari si inizia con l'ingresso di un socio di minoranza, potrebbe essere l'anticamera di una vendita da parte di Alcan. Tu ti aspetti che Agnelli prima o poi torni alla Juventus?
No, io in questo momento vedo tutto molto complesso per Andrea Agnelli, l'idea di un rientro alla Juventus e di un rientro nel calcio italiano. Ora, ovviamente c'è ancora una parte del tragitto delle questioni davanti alla giustizia sportiva che deve essere completato, però quello che si porta in questo momento a livello di inibizione e di squalifiche Andrea Agnelli è qualcosa di importante. Diciamo assomiglia, se non a un ergastolo, a una pena di 20 anni e per il momento senza condizionale, e questo non è un dettaglio. Io non so neanche che voglia possa avere Andrea Agnelli di fare un'operazione di questo genere, mentre devo dire lo vedo molto più eventualmente utilizzabile nel caso sul fronte Superlega o come vogliamo chiamarla, o comunque sul fronte di creazione di qualcosa di alternativo al format attuale di calcio si dovesse muovere qualcosa. Sulla Juventus io faccio fatica, dico anche che può essere affascinante l'idea di Agnelli che si ricompra la Juventus, però noi dobbiamo sempre tenere in mente che questo è un calcio in cui non solo le famiglie ma addirittura grandi gruppi fanno fatica ad essere competitivi su larga scala contro multinazionali che oramai fanno riferimento a fondi sovrani, ad aree geografiche che hanno dei fondi illimitati. Da un certo punto di vista ha fatto fatica e sta facendo fatica la Juventus all'interno, inserita all'interno della galassia di Exor. Io onestamente non sono in grado di dirti che cosa sarebbe la Juventus in mano ad Andrea Agnelli, per quanto con il portafoglio riempito dalla liquidazione di Exor. È un po' il ragionamento che fanno a Milano dei tifosi dell'Inter sull'idea romantica di un ritorno di Massimo Moratti, che chiaramente di soldi ne ha tanti, ma che non sarebbe mai in grado di garantire all'Inter il livello di investimenti nel confronto con il resto d'Europa che ha garantito all'inizio degli anni 2000.
Non c'è dubbio. Giovanni, grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie Giovanni, ciao.